Grazie anche ad Angela Romano e a questo punto abbiamo un quadro molto ricco e molto completo da tutti i punti di vista. E mi chiedevo quanto tempo abbiamo prima
Purtroppo siamo un po' in ritardo, naturalmente recuperiamo anche domani mattina,
Sì,
perché,
certo.
però una mezz'oretta possiamo
Sì, no,
andare.
però chiedevo che
Avevamo
sapevo.
pensato di spostare la cena verso le 9, provarsi a 10 alle 9, è proprio tanto Forlì, è veramente uscire a bottega, e quindi a 10 alle 9 ci troviamo sotto nella hall dell'albergo, alle 9 andiamo a cena, quindi abbiamo ancora una mezz'oretta tranquilla,
Perché appunto mi sembra che le relazioni sono state tutte molto interessanti e molto nuove, quindi argomenti di approfondimento ce ne sono parecchi a partire dalla relazione iniziale che ha dato appunto delle scansioni dal punto di vista anche storiografico e ha sottolineato dei punti a mio avviso molto interessanti a partire. Condivido l'opinione di Gravini nel parlare di dimensione esterna, perché credo che questo, diciamo, si attagli meglio alla ricchezza, alla complessità con cui i rapporti esterni si articolano a vari livelli e quindi personalmente cioè, la trovo molto, molto felice. E un altro punto personalmente che ho trovato molto interessante sottolineare è il nodo del 68, che è un nodo di cambiamento veramente generale, culturale, di approcci vari, per cui effettivamente anche studiando altri aspetti più dettagliati non si vede come dopo c'è una differenza. Quindi anche appunto nella ricerca, nell'analisi di quanto avviene, ecco il 68 trovo che è un punto di scansione importante, anche rispetto a quello che è una sensibilità verso tutti quelli che sono stati paesi terzi. Basta vedere la ricchezza di iniziative a livello anche nazionale, ma questo mostra in modo esteso come ci sia una nuova sensibilità. Io ricordo personalmente dei seminari internazionali dal nome indicativo Europa-Africa che si organizzavano nel 69-70, quindi proprio a cavallo di questo. Cioè subito dopo il 68, in particolare nelle valli valdesi, c'erano questi punti di incontro dove arrivavano da tutta l'Africa degli esponenti e da tutta Europa, diciamo, delle personalità coinvolte in questi temi politici ed erano molto interessati. Ora, come dire, è una cosa in cui io mi sono ritrovata coinvolta, ma come dire, è una piccola verifica di come fosse cambiato totalmente il vento su questo tipo di problematiche. Ecco, io ora volevo chiedere se c'erano degli interventi in modo specifico. Sì, Laura.
Volevo chiedere a Giuliano Garavini una domanda molto semplice, una questione molto semplice, se secondo lui appunto facendo questa suddivisione degli studi, gli studi sulle relazioni esterne, sulla dimensione esterna dell'integrazione europea, secondo lui se si possono includere ad esempio trattati di associazioni stipulati già dalla CEPI, poi dalla Comunità Europea, appunto nel settore della dimensione esterna dell'attività comunitaria, trattati che appunto coinvolgono poi anche futuri membri delle comunità. E appunto se ci sono studi su questi trattati, su questo argomento appunto dell'associazione. non solo, che non riguardano magari solo l'associazione dei territori del Tremare, che quello è l'ambito, diciamo, conosciuto, ma appunto anche altri partner come la Gran Bretagna, la Turchia, la Grecia. E poi ad Alessandra, che è stata molto brava quindi nel suo esordio, molto tranquilla, molto disinvolta, una domanda molto banale, direi, quali erano brevemente, ovviamente non è che devi dilungarti troppo su questo, ma quali erano i contenuti di queste visite, cioè che cosa si proponeva a coloro che usufruivano delle borse di studio come esempio dell'attività comunitaria, cioè potevano partecipare magari ai lavori delle commissioni parlamentari, assistere, vedere un po' come si svolgevano questi lavori, oppure c'erano dei seminari, dei momenti di spiegazione dell'attività comunitaria da parte di funzionari o specialisti, insomma. Era solo una curiosità.
Sì, io, cioè, la domanda è in pratica sugli allargamenti, perché diciamo per quanto riguarda le associazioni, vabbè, diciamo, alcune entrano nella parte sulla politica dello sviluppo, altre riguardano le questioni commerciali, magari ci potrebbero stare. La domanda effettivamente interessante è quella sugli allargamenti. Io mi sono chiesto, però questa è una domanda che secondo me posso girare a chiunque, se l'allargamento alla Gran Bretagna sia un caso particolare nell'ambito degli allargamenti, cioè mentre sicuramente l'allargamento all'Europa dell'Est ha effettivamente a che fare, cioè la comunità veramente gioca un ruolo, insomma, perché poi è stato parlato dei fondi strutturali, c'è cioè tutto l'elemento anche economico in cui la comunità ha direttamente impattato i negoziati. L'allargamento britannico è abbastanza il frutto di un negoziato, diciamo, di carattere diplomatico fra gli stati nazionali. Cioè, non lo so, però azzardo che, diciamo, riguarda meno la dimensione direttamente comunitaria per così dire, della politica estera. Però mi posso sbagliare, altri possono avere. Cioè, mi pare un caso abbastanza particolare in cui alla fine la Gran Bretagna più o meno stavano molte altre scelte che partecipare di questo esperimento e per una serie di ragioni diverse i leader chiave della comunità europea hanno fatto sì che hanno voluto che la Gran Bretagna partecipasse, però non so quanto hanno giocato proprio le istituzioni europee, la comunità europea in sé in questo processo. Poi nelle technicalities del negoziato certo che hanno giocato, però sulla grande decisione non lo so. E invece questa era la domanda, l'unica che mi era stata fatta. Invece volevo girare una domanda
rispondere brevemente alla domanda di Laura. Da quel che ho visto fino ad oggi, le visite prevedevano la possibilità per i corsisti proprio di partecipare ad alcuni lavori in commissione o alla seduta plenaria, ad esempio, del Parlamento Europeo, però l'enfasi, soprattutto del padre fondatore del progetto, Schert, era soprattutto di insistere sui rapporti personali tra deputati e parlamentari, per cui veniva costantemente richiesto e suggerito di invitarli a cena, di assisterli di invitarli a casa propria, di farli familiarizzare con l'ambiente comunitario e poi nei singoli paesi, nei singoli stati. Sì,
i cinque erano.
Sì,
Sì,
sì.
Sì.
No, a memoria non mi ricordo,
Ma che tipo di...
i primi sono stati generalmente giornalisti e funzionari e politici. E nella seconda tornata, nel 75, anche direttori di riviste importanti. Esatto. Sì.
No, c'è più
nel latte ci sono memoria.
No, c'è...
Io non ho una domanda vera e propria, vorrei più che altro condividere una riflessione che secondo me ci è stata suggerita dalla prima relazione, quella di Giuliano Garavini. che mi sembra abbia toccato un aspetto centrale nella ricostruzione storiografica che lui ha operato, cioè questo legame fra la PAC e la politica di sviluppo, che la PAC, che da un lato appunto è la politica comunitaria per eccellenza, e dall'altro la politica di sviluppo, che è comunque uno di quei settori in cui la comunità europea ha cercato sempre di proiettarsi appunto all'esterno. E come dire, mi sembra importante soffermarsi sulla PAC, perché per esigenze proprio penso storiografiche, cioè di comprensione del processo di integrazione europea, è stata studiata innanzitutto sotto il profilo interno, quindi il rapporto, diciamo, tra gli stati membri nella, come dire, nel trasferimento di competenze alla comunità, nella costruzione appunto della politica agricola comune, eccetera, e poi anche per esempio in relazione agli allargamenti, no? E all'influenza che questi hanno avuto sulla PAC. Ma credo che sotto il profilo invece delle proiezioni esterne della PAC ci sia molto da studiare. Qui abbiamo il professoressa Laschi, che è un'autorevole esperta di questo argomento, e quindi può semmai confermare o disdire quello che sto dicendo, ma mi sembra che in questi ultimi anni, in questo senso, ci sia uno stimolo molto preciso che viene da un rinnovato interesse di questo argomento, cioè del legame fra la PAC e la cooperazione allo sviluppo operata dall'Unione Europea. Dico gli ultimi anni, riferendomi in particolare dal 2000 in poi, quindi diciamo dall'accordo di Cotonou, che ha sostituito la vecchia convenzione di Lomé, e che ha ribadito, come tutti sappiamo, da un lato l'inserimento degli accordi agricoli all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e le sue regole, e dall'altro ha rilanciato il sistema delle preferenze generalizzate, che peraltro ha richiamato anche Giuliano. Ora, perché dico questo? Dico questo perché secondo me in questo aspetto, cioè in questo legame fra la PAC e la politica di sviluppo, e quindi fra una politica comunitaria interna innanzitutto e però la sua proiezione esterna, vi è un elemento di continuità che tocca moltissime politiche comunitarie. Io lo vedo più direttamente rispetto a quella di cui mi occupo, cioè la politica ambientale, ma penso anche ad altri settori come quello energetico, e questo elemento di continuità che secondo me va ricercato per ricostruire in una prospettiva diacronica le relazioni esterne alla comunità Unione Europea è tanto più evidente se la inseriamo in quel quadro che ora banalmente definirei del bastone e della carota, cioè da un lato la comunità Unione ha sempre avuto questo, ha sempre auspicato, diciamo, questa costruzione di un ruolo esterno che poi Delors ha definito potenza civile, come dire, ha sempre cercato di esercitare un appeal rispetto agli stati terzi, non basato sui rapporti di forza ma su una proiezione appunto civile. Dall'altro però tutte queste azioni hanno sempre dovuto fare i conti con gli interessi forti della comunità, per forti intendo gli interessi di base intorno ai quali si è, come dire, si è articolato il processo di integrazione, quindi quelli economici, commerciali, della concorrenza, eccetera. E questo secondo me costituisce non solo una chiave di lettura, quindi per comprendere l'evoluzione delle relazioni esterne della comunità Unione, ma rappresenta un punto focale per comprendere le dinamiche attuali, perché secondo me è proprio intorno a questo aspetto che come dire, c'è un impasse in questo momento. Quindi era solo una riflessione, poi se come dire, credo che le relazioni di domani, che peraltro mi sembrano particolarmente incentrate sull'Africa, magari ci consentiranno di riprendere il discorso. Grazie.
Io ho due domande e osservazioni, due domande e una di Angela. Per Giuliano
se nella tua storiografico risulta o emerge o c'è una frattura o in qualche modo risalta il momento in cui la commissione diventa portavoce unico, cioè il momento in cui viene associato. E poi quando diventa portavoce unico, c'è, quello, c'è questo stacco, si percepisce questo stacco nella storiografia? Forse non ci ha risposto, forse dipende dagli autori, forse dipende dal tema, però insomma ci pensavo riflettendo a quello che sono le cose che seguo, sono appunto i negozianti da Sforza Saggio, da Yandè a Lomé, c'è un ruolo completamente diverso della commissione tra Yandè e Lomé. Lomé, la commissione è il portavoce dei nove, cosa che non è vera solamente per Yandè, e quindi c'è un insomma dalle cose che ho letto si percepisce assolutamente questa differenza. Per Angela mi chiedevo, riflettevo quando dicevi perché nella prima metà degli anni 70 l'Unione Sovietica è sulla difensiva rispetto a tutte queste iniziative europee, e te ti riferivi ovviamente al quadro europeo. Mi chiedevo, ma è sulla difensiva anche in Africa rispetto a questo modello di non vorrei essere autoreferenziale, ma nel senso, poi ne parleremo magari più domani, c'è questo nuovo modello di cooperazione allo sviluppo che la comunità europea lancia, che è solamente alternativa a quella con una cooperazione allo sviluppo statunitense e sovietica. Poi nello stesso periodo in Africa poi torna la guerra fredda e la dimensione militare della guerra fredda. Però sul piano economico non si sente, o sul piano della cooperazione allo sviluppo, mentre negli anni 60 l'Unione Sovietica è un modello, negli anni 70 mi sembra che insomma sia abbastanza, trovato la cooperazione allo sviluppo è completamente assente. Da parte sovietica è percepita questa, questa sua perdita di campo, di influenza rispetto alla comunità nel campo della cooperazione allo sviluppo?
Non so.
E poi non la parola all'esposizione di Gabriele, pensavo a un altro micro intervento di proiezione esterna della comunità. Nel 59-60 la commissione che gestisce quindi il Fondo Europeo di Sviluppo propone al Consiglio di stabilire delle missioni permanenti nei paesi associati, perché questi paesi associati, soprattutto dopo il 60, non erano assolutamente tecnici o esperti capaci di montare dei progetti. Infatti il problema del FES all'inizio è che ci mette un monte a partire perché non ci sono progetti funzionanti. Un'idea senza che ovviamente non viene assolutamente approvata per la posizione particolare della Francia, perché il timore appunto quello francese è che queste missioni permanenti vengano confuse con delle o finiscano in parte per assumere il ruolo di ambasciate, quindi concretizzino veramente la visione esterna, la dimensione esterna della comunità, oppure diventano effettivamente delle ambasciate.
Deve rispondere. Sì, la domanda sulla commissione. Io ho l'impressione, però mi posso sbagliare, che diciamo il periodo successivo appunto al vertice dell'AIA, cioè i primi anni 70, siano uno dei periodi più fertili in assoluto di pensiero all'interno della Commissione Europea, e non solo perché a questa viene affidata un ruolo particolare in certi ambiti. Cioè, per esempio, è uscito questo libro sulla Commissione Europea, forse il primo libro in cui ci sono dei saggi storici. Cioè, per me è molto interessante la storia dei singoli commissari, le biografie, quello che pensavano, perché ce ne stanno alcuni, cioè da Manchot a Monsisto Chesson, che poi comunque ha negoziato Lomé, ma per passare ad alcuni direttori generali, che effettivamente si vede che proprio tutta, in quel momento, proprio quel posto era un posto molto fertile, perché credo che fosse, da un lato perché c'erano responsabilità cresciute, dall'altro perché siamo in questo ambito in cui in generale, secondo me, c'era una ricerca da parte degli stati nazionali di attribuire un qualche ruolo alla comunità europea. Dall'altro c'era lo stimolo che veniva dagli stessi paesi di sviluppo, che stavano in una posizione di particolare forza, che si trovavano anche a dialetti molto aperti.
Per quello che ho potuto vedere io, non sembra che a Mosca si preoccupassero, ma probabilmente perché erano loro stessi i principali demander di eventuali mezzi o finanziamenti comunitari, insomma, in qualità. Io non sono una sovietologa, quindi non ho il quadro di insieme, però trovavo particolarmente significative due cose. Cioè, una, che nei contatti poi con i commissari dopo Helsinki, nella seconda metà negli anni 70, i delegati sovietici in particolar modo chiedessero tutta una serie di informazioni sulle attività della comunità, ma per quanto riguarda diciamo aree geografiche altre, quello che veniva chiesto fondamentalmente era cosa stesse facendo la Cina, che era l'altro paese comunista a cui era stata proposta dalla Commissione una bozza di negoziato commerciale, ed era l'unico paese comunista che aveva risposto. Quindi in realtà loro si preoccupano della carta cinese, ma nell'Europa, non tanto dell'Africa, presumo che sia perché non stessero più di tanto investendo poi più nel terzo mondo. Trovo la seconda cosa particolarmente significativa, che sia nei documenti americani sia nei documenti comunitari, diciamo, in senso lato, una degli argomenti di discussione era convincere e coinvolgere l'Unione Sovietica nell'aiuto allo sviluppo, nell'aiuto ai paesi di sviluppo. Il che mi fa supporre che fossero parecchio indietro, insomma, nel proporre il loro modello. Poi magari sono iniziate dal punto di vista occidentale, perché tanto a Bruxelles, tanto a Washington effettivamente si sapeva la pessima condizione economica in cui versava il blocco intero, quindi magari sono loro che non danno peso a questo, e non trovavo.
Innanzitutto volevo riportare le scuse di Davide, che è venuto a parlare a Roma. Si scusa, avevo un impegno preso domani per essere a Roma, quindi mi dispiace perché avevo delle domande da fare. Però volevo un attimo intervenire sulla questione che poneva Giuliano, sulla specificità dell'allargamento alla Gran Bretagna, che credo che prima ancora che nella natura specifica del paese in questione si lega anche al momento in cui si pone il problema dell'adesione della Gran Bretagna. È un momento in cui l'Europa, la comunità europea è in via di definizione e si collega poi al problema della politica nucleare. E in questo senso solleva tutta una serie di problemi che possono essere affrontati forse solamente a livello di alta diplomazia. Poi avevo una questione per Silvia, o meglio, una curiosità a proposito dell'anno dell'Europa, che mi sembra che tu interpreti come, cioè, dalla tua interpretazione sarebbe qualcosa di più che una concessione alla retorica. Insomma, all'inizio c'era un interesse reale degli Stati Uniti a rafforzare il pilastro europeo, quanto in realtà poi questa fosse solo una dichiarazione di intenti, che poi al momento del dunque sarebbe risolta. Poi volevo ringraziare Guglia per l'aggiornamento che mi ha fatto pensare che ogni volta che si tratta di creare un nuovo livello di istituzioni fallisce il progetto. Cioè, che fare secondo me con il discorso di istituzioni?
No,
questa
qui, no?
Sì, anch'io lo posso fare senza il microfono.
Sì, no, la mia domanda anch'io per Silvia, che da quello che ho capito nel tuo intervento, diciamo che tu chiudi nel 74, tu dici fino al 73 ci sono tutte queste ipotesi di cercare una specie di autonomia europea, che cercare la forma in cui manifestare questa autonomia europea, evitando che un contatto istituzionale con Washington, insomma, hanno una certa indipendenza da qua, mentre nel 74 poi si stabilisce un meccanismo per cui invece Washington entra direttamente o parzialmente nelle dinamiche della politica estera della comunità. E quindi diciamo il 74 come un momento, non ho capito se è tipo dal 74 in poi è finito tutto, giochi delle età autonomiste e parte una simbiosi, cioè una simbiosi con gli Stati Uniti, o se invece implica, perché se fosse questo io non sarei d'accordo, cioè se fosse che tu pensi nel 74, perché è vero, poi nel 74, sì, nel 75 addirittura nasce il G7, che cos'è? È ancora di più, cioè è una formalizzazione estrema della collaborazione con gli Stati Uniti, però è un'iniziativa europea, non è che è un'iniziativa statunitense, quindi andrebbe più qualificato.
E rispondo prima a Gabriele, no, non è semplicemente una storia dell'Europa, però è quella del rafforzamento di economia rapporti, sì, questo rientra nella retorica. Lo scopo vero, secondo me, sostanziale americano, è appunto, si inserisce nella lettura della distensione con gli Stati Uniti, che implica un estremo disciplinamento dei blocchi. Io riaffermo la mia egemonia contro le vostre velleità autonomistiche, e poi chiaro dico che è per tanti bellissimi motivi, però sono di fatto, credo che sia questo il punto focale. E chiaramente non penso che a 74 in poi tutto vada meravigliosamente bene, quindi che i rapporti improvvisamente diventino idilliaci. Mi sembra che ci sia una specificità, appunto, è vero, la storia della relazione transatlantica è una storia di crisi interrotta. Però secondo me nel 73 c'è una crisi molto peculiare, molto specifica, e quella crisi del 74 secondo me è finita. I nove che si affermano in modo autonomo, in quel modo, su aree di diretto interesse statunitense come quella medio orientale, mi pare che ci sia qualcosa che finisce. Poi ovviamente ci sono una serie di motivi di contrasto che continuano che la storia è più complessa di così, però da un punto di vista analitico mi sembra che possiamo individuare una certa cesura nel 74.
No, io ne ho troppo.
Appunto, perché
ne ho troppo, vi direi, sono moltissime le sue citazioni, poi domani abbiamo l'occasione per rientrarci, perché in effetti sono emerse molte cose proprio analitiche fondamentali, credo, per te, per questo discorso dimensione esterna, relazioni esterne. In un titolo secco, secondo me, continuo a pensare, che abbiamo discusso tanto, che sia meglio relazioni esterne, perché dimensione evoca per il politologo, è qualcosa di diverso, si ritorna in un ambito identitario che io temo. Quando siamo invece in un seminario come questo fra storici, mi torna molto meglio anche a me, però parliamo la stessa lingua, quindi sicuramente condivido quello che è stato detto, sia appunto come dimensione esterna che relazioni esterne che nascono nello stesso momento in cui nasce la comunità, come un dato di fatto reale, infatti quello che non condivido di alcune analisi realiste che dicono che non esistono e che già esistono. Quindi diciamo, però è un tema molto interessante, secondo me è uno di quei temi che ci contraddistinguono un attimo, che ci separano un attimo in ambito di studi europei, perché comunque sia abbiamo bisogno, noi storici di solito utilizziamo anche i linguaggi di altre discipline, in alcuni casi abbiamo bisogno di poter utilizzare il nostro perché per noi vuol dire determinate cose rispetto ad altre. Quando però siamo in ambito di studi europei, parlare di dimensione è sempre un attimino più delicato, perché appunto, ripeto, richiama altre cose, però appunto è un tema molto interessante. Mi interessava molto anche la cesura di cui parlava, o perlomeno il grande cambiamento del quale parlava Ariane del 68, perché appunto come storico contemporaneista poi evoca quel triplo salto che fa la storia dell'integrazione, la storia nazionale che si collega a quella europea, che poi si collega a quella internazionale. Sicuramente il 68 in Europa ha voluto dire grandi cambiamenti, una peggio del terzo mondismo, e conseguenza una richiesta dal basso di relazioni esterne di un certo tipo, per esempio con l'Africa o con i paesi in via di sviluppo. Questo è stato un ambito non quasi studiato dalla storia dell'integrazione, ma neanche dalla storia contemporanea. Secondo me invece è interessantissimo, è bellissimo, è da esplorare, perché lì c'è una richiesta di base, no? Che poi chiaramente viene cambiato sugli interessi, viene cambiato sulle grandi politiche nazionali, sulle grandi politiche europee, però lì cambia qualcosa, e appunto è quello che prima definivamo in ambito di storia contemporanea il terzo buddismo. Io per esempio nella direzione di storia dell'integrazione europea lo leggo, lo leggo, diciamo, per 68 terzo buddismo, non è. Per me è una risposta di un certo tipo, naturalmente poi ha un'elite, perché nel 68 comunque era un'elite, però ecco, c'è un tentativo di una risposta a qualcosa che non si poteva più lasciare così sul tappeto. Poi c'era anche il discorso di Laura che mi interessava molto, ci ho lavorato un po', quello del discorso dell'associazione. L'associazione secondo me si fa parte integrante di questo primo tentativo di dimensione internazionale della comunità, perché l'associazione che prelude all'adesione mi fa già pensare a quello che io considero come storico uno strumento delle relazioni esterne di una semispecie di politica estera della comunità europea. Lì c'è un punto di partenza, un obiettivo, un cammino da percorrere. Io lo vedo come uno strumento delle relazioni esterne della politica estera, l'allargamento, e quindi l'associazione entrando a far parte di quello è un ambito molto bello, complesso, dove occorre differenziare un adagio, ora come ci sto andando con l'accetta naturalmente, però sicuramente sì, l'associazione è secondo me un tentativo di stringere forti relazioni per costruire qualcosa, e anche per insomma sentirsi potenza a livello europeo nel momento in cui era ancora messo in discussione tra i due blocchi. E poi infine, sì, anche io penso che la capitale sia un caso particolare, sicuramente l'allargamento, anche perché è proprio una cosa interna, anche io la dico molto come cosa interna rispetto agli altri allargamenti, che appunto li vedo più come una relazione esterna che poi diventa qualcosa di interno. Sicuramente anche io la vedo in quel senso, ma poi vi parleremo magari anche
di più. Insomma, l'unico stato che era stato, qui era stata presentata qualsiasi proposta dal
primo, certo, che aveva partecipato a tutte le trattative, quindi esatto. Chiaramente era proprio una cosa giustamente che dico,
era di loro e non è voluto,
infatti, però, e poi a un certo punto è entrato qualcosa di naturale, anche pur essendo sempre diverso. E poi la Laura Cicchironi non è che io l'ho pagata, però devo dire che naturalmente ha portato acqua al mio mulino, tra l'altro io mi sto sbattendo in un lavoro che è lì, che insomma mi costa sangue amaro, sulla PAC, le politiche di sviluppo, la PAC, le relazioni esterne, eccetera, la cooperazione, cioè ci sto lavorando molto proprio perché è il mio case study delle relazioni esterne rispetto alla mia ricerca precedente, quindi ci sto lavorando molto, perché poi inizialmente sembrava si dovesse fare qualcosa sulle politiche, avevo scelto proprio come ambito di politica adesso, perché anche secondo me poi parla molto di questa azione esterna della comunità, e ci dà delle risposte anche per adesso, perché sono quelle risposte che mancano, dico quando dovrebbe andare via, purtroppo domani potrà venire l'africanista che c'era prima, e parlando con lui sono queste poi le connessioni, no? E i capitoli che mancano anche adesso alla discussione. Quindi, direi che per stasera basta, ringraziamo tutti i partecipanti, direi che le nostre notizie ce le possiamo dare magari anche durante la cena, così non siamo tutti liberi, e per gli altri nostri ospiti a domani mattina riprendiamo i lavori, però ricordate in sala Gandolfi, corso di Azzurra, che la conoscono e noi ci siamo, quindi a domani, buona serata.